Prima di iniziare vorrei, visto che mi occupo della libreria e che l'argomento è, diciamo, in qualche maniera coerente, vi vorrei consigliare questo libro, che è I doni dello Spirito Santo, scritto da Pietro Martire Vermigli, un teologo del periodo della Riforma, un teologo italiano, che io stimo molto perché ho letto alcune cose su di lui e veramente ha tanto da insegnarci e non sono in molti durante quel periodo che si sono spinti a scrivere riguardo a questo argomento, però ve lo consiglio, Pietro Martire Vermigli della Passaggio Editore, I doni dello Spirito Santo. Vorrei leggere con voi due brani che si trovano in Prima Corinzi, al capitolo 12, dei versetti 1 a 11 e poi il 14 da 1 a 5. L'errore più grande è non portare gli occhiali. Circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Voi sapete che quando eravate pagani, eravate trascinati dietro agli idoli muti, secondo come vi si conduceva. Perciò vi faccio sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice Gesù è anatema. E nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Ora vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito Santo per il bene comune. Infatti a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito, ad un altro fede mediante il medesimo Spirito, a un altro doni di guarigione per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potenza di operare miracoli, a un altro profezia, a un altro il discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue, ad un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come egli vuole. Poi leggiamo il capitolo 14, i primi 5 versetti. Ricercate l'amore e desiderate ardentemente i doni spirituali, principalmente il dono di profezia, perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno lo capisce, ma in spirito dice cose misteriose. Chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto di più che profetizzaste. Chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti perché la Chiesa ne riceva edificazione. Un piccolo consiglio che vi vorrei dare è che se questo argomento desta il vostro interesse, sarebbe buono che a casa leggete nell'insieme i capitoli 11, 12, 13 e 14, perché sono un argomento completo che Paolo tratta in maniera ampia, in maniera esaustiva. È vero che questo argomento è trattato in particolare in questo libro, però è importante capire nell'insieme, ovviamente. Io oggi non è che ho tanto tempo e mi limiterò a parlare di alcune cose che sento nel cuore, però è è molto importante che noi prendiamo dimestichezza con i doni che Dio ci ha dato, perché li ha dati ad ognuno di noi. Una domanda che ho per te è: che metodo usi quando ti avvicini alla Bibbia per scrutare le sue meraviglie? Sei dubbioso? Sei scettico? Cerchi di dare una spiegazione umanamente plausibile a ciò che non riesci a spiegare? Ora vi voglio dire schiettamente che da quando sono venuto qui in Veritas ho imparato a credere fermamente nella sovranità di Dio, in ogni cosa e nella sua onnipotenza. E credo che non sarà mai il mio pensiero a limitare la potenza di Dio. Un buon metodo per studiare sia questo argomento, ma in generale tutta la Bibbia, i fratelli che frequentano i corsi biblici lo sanno bene, è quello dello studio induttivo delle scritture. Lo studio induttivo delle scritture vi porta a ragionare sull'argomento di cui si sta parlando, a considerare il periodo storico, le persone coinvolte. Vi può aiutare davvero molto ed è, penso, uno dei migliori metodi per affrontare le scritture. Ma usare solo il metodo induttivo senza la regola d'oro non basta. E che cos'è la regola d'oro? La sono inventata io. La regola d'oro, una volta parlando al telefono con un mio caro amico, il fratello Vittorio, forse alcuni di voi lo conoscono, un anziano della Chiesa Riformata a Filadelfia e con la quale collaboriamo, in una conversazione telefonica lui mi ha parlato di alcuni argomenti e c'era una cosa che gli stava particolarmente a cuore, e per spiegarmi questa cosa ha usato questa frase: non sono le scritture che si devono conformare alle nostre convinzioni, ma è la nostra mente che si deve conformare alle scritture e alla volontà di Dio. Vorrei rileggervelo perché a me ha colpito, perché io effettivamente spesso a motivo di alcuni preconcetti tendo a non considerare realmente quello che la Bibbia dice. Non sono le scritture che si devono conformare alle nostre convinzioni, ma è la nostra mente che si deve conformare alle scritture e alla volontà di Dio. Ok, l'argomento dei doni spirituali è un argomento difficile, è un argomento controverso, un argomento spinoso, il fratello Paolo Vinci, così c'era scritto nel vecchio sito web di Veritas, era tra gli argomenti spinosi, quelli che sono difficili da trattare, effettivamente è difficile da trattare perché negli ambienti evangelici sostanzialmente esistono due posizioni. Ci sono coloro che credono che tutti questi doni di cui abbiamo letto siano presenti ancora oggi nella Chiesa, e ci sono coloro che invece ritengono che alcuni dei doni di cui abbiamo appena letto sono cessati. E io non vi dirò a quale categoria appartengo. Infatti non sarà facile per me mantenere una posizione equilibrata, anche se nella mia vita ho vissuto delle situazioni che mi hanno portato ad avere una posizione. Però c'è una cosa che accomuna tutte queste posizioni, queste due posizioni, e cioè che Dio ha distribuito dei doni alla Chiesa, Dio li ha distribuiti, e che senza amore è tutto inutile e senza significato. Poi questa sfaccettatura la vedremo un po' meglio più avanti. Vi voglio parlare di una cosa che è successa a me, e questo dovete prenderlo come oggettivo. Nel 1987 io uscivo fuori, facevo le superiori, uscivo fuori da scuola e ho visto una locandina affissa sul muro, avevano aperto una nuova chiesa evangelica a Saronno e mi ha incuriosito. Mio padre sapeva di cosa si trattava e diceva: state lontani. Io ho parlato con mio fratello maggiore e andiamo a vedere questa chiesa. E siamo andati, era la nuova chiesa pentecostale che aveva aperto a Saronno. Siamo andati, siamo entrati in questa chiesa, ci hanno accolto, ci siamo seduti. Una cosa che mi ha particolarmente stupito e toccato era il fatto che pregavano tutti in ginocchio. Durante il momento della preghiera si sono tutti inginocchiati. Nella chiesa che frequentavo io c'era solo una persona, non milanese, c'era solo una persona che si inginocchiava, era un fratello anziano, si chiamava Di Napoli. Quindi l'ho vista come una forma di profondo rispetto, si sono tutti inginocchiati per pregare. Sì, d'accordo, pregavano tutti insieme, non c'era molto quello che io consideravo ordine. E con mio fratello eravamo seduti vicini, ci siamo inginocchiati anche noi, e poi c'è stato un parlare in lingue, una lingua strana, io non l'avevo mai sentita. E ho sentito questo parlare in lingue, un po' confuso, cosa sarà mai? Poi si è fatto silenzio e dopodiché un altro fratello ha dato un'interpretazione. Io e mio fratello ci siamo guardati negli occhi perché quell'interpretazione ha rivelato un segreto del nostro cuore che conoscevamo solo noi. Nessuno in quella chiesa ci conosceva. E abbiamo dovuto glorificare Dio per averci spinto verso il ravvedimento. Vi ho voluto raccontare questo perché per me è stato un momento molto importante. Poi l'anno dopo mi sono battezzato al lago di Pusiano, si facevano i battesimi al lago, e poi dopo qualche anno ho conosciuto Michela, in quella stessa chiesa ci siamo sposati, e questo è stato il primo step della mia vita riguardo a riconsiderare che cosa sono i doni spirituali. Quindi, tornando al nostro testo, qui Paolo scrive, è una lettera scritta ai credenti di Corinto, e Paolo tratta diversi argomenti, tra cui questo. È una lettera scritta a tutti i credenti, e tutti dovevano avere ben chiaro di che cosa si stava parlando. Ci fu un personaggio circa 350-400 anni dopo che si chiamava Giovanni Crisostomo, fu arcivescovo di Costantinopoli, e scrisse, a proposito della lettura del testo che abbiamo appena considerato, scrisse questa frase: l'intero brano è molto oscuro, ma di un'oscurità prodotta dalla nostra ignoranza di cose che accadevano allora, mentre ora non si verificano. Che è tutto il contrario di quello che desiderava Paolo proprio nel primo versetto che abbiamo letto. Se volete rileggerlo insieme a me, il primo versetto di questo testo che abbiamo letto in Corinzi 12 dice: circa i doni spirituali non voglio che siate nell'ignoranza. Non voglio che siate nell'ignoranza. Crisostomo, circa 350-400 anni dopo, è costretto ad ammettere di trovarsi in questa condizione. Nel periodo della Riforma, però, appunto, come il libro che vi consigliavo è molto utile, nel periodo della Riforma alcuni riformatori invece tornarono a riconsiderare questo argomento. Ovviamente con tutti i limiti del caso, perché si trovavano in un contesto storico abbastanza particolare, ma Pietro Martire Vermigli, riformatore italiano, fa questa affermazione: Paolo chiama i doni spirituali perché dipendono del tutto dallo spirito. Noi non ce li procuriamo affatto tramite la ragione, la natura o le opere umane. È Dio che li elargisce e li dispensa unicamente per la sua generosità. Ma allora i doni spirituali vanno ricercati? La risposta è sì, assolutamente sì. Prima Corinzi 14:1: desiderate ardentemente l'amore, non tralasciando però di ricercare i doni spirituali. Questa frase si trova all'interno del contesto di cui abbiamo appena parlato. Vorrei adesso toccare alcuni punti. Il primo punto riguarda l'autenticità dei doni. È Dio stesso che attesta che i doni sono autentici. Lo abbiamo letto nei versetti 3, 4 e 5, ma c'è il famoso versetto, poiché nessuno può dire, la famosa frase che nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. È un'attestazione certa Nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. I doni sono per tutti e, come abbiamo visto prima, è Dio che li elargisce. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune, capite? Per il bene comune. È Dio stesso che li elargisce come egli vuole. Quindi, per favore, non dire mai: non pregherò per mio fratello perché non ho il dono di guarigione. Non c'entra niente, prega per tuo fratello. So che questa è una limitazione dovuta al background di alcune circostanze, alcuni vissuti. Prega per tuo fratello, perché il Signore è pronto ad operare cose straordinarie. Lo scopo dei doni, come abbiamo visto in 1 Corinzi 14, 12, è l'edificazione della Chiesa. È vero, ci sono dei doni che edificano il credente in maniera individuale. Penso che non ci sia nulla di strano in questo. I credenti sono edificati nell'esercitare i doni che Dio gli ha dato. Assolutamente sì. Ma noi facciamo... Noi dobbiamo fare piuttosto in modo di esercitare i doni che Dio ci ha dato, qualsiasi dono che Dio ci ha dato, perché la Chiesa sia edificata, perché il corpo di Cristo sia edificato e perché Dio sia glorificato. Noi siamo un corpo, l'unità e la diversità del corpo di Cristo, siamo un corpo, siamo il corpo di Cristo, e il corpo non è il nostro, è il corpo di Cristo. È per questo che ciò che Dio ci ha donato serve per l'edificazione del corpo di Cristo, e i doni sono uno strumento efficace affinché il corpo sia coeso in intenti e in azione. Sapete, è difficile spiegare certe cose, ho pensato di parlarvi di questo. Io, come voi, molti di voi sapete, ho viaggiato abbastanza con un'organizzazione che si occupa di aiutare i cristiani perseguitati nel mondo. E c'è un bellissimo doppio binario tra l'esercizio dei doni, quali può essere la preghiera, la fede, e l'azione di altri credenti. Alcuni anni fa mi trovavo nel deserto del Kurdistan iraniano e dovevamo prendere un aereo a circa 10 km da questo aeroporto perché dovevamo tornare a Teheran. E il pulmino che non vi dico, in Italia forse non potrebbe neanche circolare, si è rotto il motore, non andava più e dovevamo arrivare all'aeroporto. E poi non vi so dire per quale motivo, il motore è ripartito, siamo arrivati all'aeroporto e si è spento davanti all'aeroporto. Successivamente sono venuto a sapere che alcuni credenti stavano esercitando il dono della fede e stavano pregando per noi. E dobbiamo avere ben chiaro il fatto che le preghiere non cadono a vuoto. Dobbiamo avere ben chiaro il fatto che se Dio ci ha dato questo dono, lo dobbiamo esercitare, lo dobbiamo mettere in pratica. E in questa occasione, come in tante altre, perché potrei scrivere un libro delle meraviglie del Signore, come penso anche tutti voi, il Signore si è manifestato. La manifestazione dello Spirito, come abbiamo detto prima, è per tutti, è per il bene, per l'utile comune, ed è importante usare i doni di Dio, i doni che Dio ci ha dato, perché ci aprono la porta anche alle diverse forme di servizio nella Chiesa. Assolutamente sì. Qualsiasi cosa tu desideri fare nella Chiesa, sappi che Dio ti ha dato dei doni che ti serviranno per poter servire nella Chiesa. È un grosso equivoco quello che, secondo alcuni, la Bibbia afferma che l'amore è veramente importante, i doni no. Non è così. Non è così. È vera l'assoluta necessità dell'amore, la nostra natura corrotta ci potrebbe portare ad un uso distorto ed inappropriato dei doni dello Spirito, e ne abbiamo alcuni esempi nel Nuovo Testamento, ma ahimè, purtroppo anch'io nella mia vita ho visto situazioni dove l'uso distorto dei doni non porta nulla di buono. Come abbiamo già letto, l'argomento dei doni, dell'amore, dell'appartenenza al corpo, in questo particolare brano sono come un panino. Abbiamo, non sono separati questi argomenti, prima c'è l'argomento dei doni spirituali, nello stesso contesto si parla dell'appartenenza al corpo di Cristo e nello stesso argomento si parla dell'amore, dell'esercizio dell'amore, e poi si parla ancora dei doni dello Spirito. Queste cose sono assieme, sono complementari, non possono essere separate. È per questo che è importante aver ben chiaro come l'amore abbia degli effetti nella vita di un credente. Ora sappiamo benissimo che la Bibbia ci parla dell'amore e ci spiega che l'amore non invidia, l'amore è sempre paziente e gentile. L'amore non è mai geloso e non si vanta, vero? L'amore non è mai scortese ed egoista. L'amore non si comporta in modo sconveniente. L'amore non è mai presuntuoso e pieno di sé, non si offende o porta rancore. L'amore non addebita il male, non cerca il proprio interesse, non gode dell'ingiustizia. L'amore non prova soddisfazione per i peccati degli altri, ma si delizia nella verità. È sempre pronto a scusare, a dare fiducia, a sperare, a resistere a qualsiasi tempesta. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. Non avremo più bisogno dei doni spirituali, ma l'amore rimane. Lo troviamo scritto in Corinzi 13:13. Ora dunque, tre sono le cose che durano: fede, speranza e amore, ma la più grande è l'amore. Ora, come ben sappiamo tutti, l'evidenza che lo Spirito Santo opera realmente di maniera tangibile nella vita di un credente non sono delle manifestazioni spettacolari. Vorrei che questo fosse ben chiaro, ma sono i frutti dello Spirito. Galati 5:22 ci dice che i frutti dello Spirito sono amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Questa è l'evidenza che lo Spirito Santo sta operando nella tua vita. Non il fatto, perché purtroppo in certi ambienti c'è molta confusione sul fatto che esercitare i doni spirituali voglia dire la presenza dello Spirito Santo nella vita di una persona. No. La presenza dello Spirito Santo è l'evidenza dello Spirito Santo si manifesta nei frutti che poi si vedono nella nostra vita. Contro queste cose non c'è legge, c'è scritto in Galati. Quante volte ho usato la parola "è incredibile"? Io sì, un sacco di volte. Magari per descrivere cose normali e naturali che ci stupiscono per la loro bellezza e magnificenza. Come ad esempio un arcobaleno. L'altro giorno ha piovuto, si è aperto uno sprazzo di limpido, è venuto fuori questo arcobaleno straordinario. Gloria a Dio. Ma il Signore è pronto a stupirci sempre, perché i peccatori giungono al ravvedimento. Questo è un miracolo. Questo è un miracolo. I peccatori giungono al ravvedimento. Questo è il più grande miracolo dell'opera dello Spirito Santo. E in conclusione vorrei dire che Gesù Cristo è il Signore, ha dato la sua vita per pagare il prezzo della nostra iniquità e dei nostri peccati, è risorto, ma non ci ha lasciato soli. Ci ha mandato il Consolatore e ci ha fatto dei doni che siamo tenuti ad utilizzare affinché la Chiesa sia edificata. E Cristo sia sempre innalzato e glorificato.